Buonasera a tutti. Riprendiamo questi nostri incontri soffermandoci su San Fermo Maggiore, che avremmo dovuto trattare la settimana scorsa dopo San Zeno. Grazie. San Fermo nasce come presenza benedettina accanto a San Zeno. Tenete presente che si trova appena fuori Porta Leona, sull'Adige praticamente. Nell'antichità romana c'era prato, c'era terreno libero. Pensate allo scavo e alla messa in luce delle torri di Porta Leona all'inizio di Via Cappello. Quindi, se leggete la vita dei santi Fermo e Rustico, praticamente la leggenda, come si dice, dell'ufficiatura della festa di questi santi, leggete che vennero, dopo il giudizio di condanna a morte, vennero decapitati o vennero torturati, martirizzati, prope atesim flumen, si legge nel testo, vicino al fiume Adige, fuori le mura, come successe anche per Paolo a Roma, vicino al fiume Adige. Immediatamente hanno costruito un sacello per raccogliere le reliquie e poi la chiesa venne officiata dall'ordine benedettino, che già si era stabilito a San Zeno. I benedettini rimasero finché i francescani subentrarono nell'officiatura della chiesa e degli spazi claustrali, che oggi sono occupati, dopo le soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi, dalla sovrintendenza delle belle arti. Possiamo già vedere la basilica. Questa splendida chiesa è doppia, perché la chiesa che vediamo è di stile gotico ed è una delle chiese più antiche e più conosciute della città. Ma la chiesa più antica è la chiesa cripta, potremmo chiamarla la cripta di San Fermo. Se è possibile scendere in cripta, vediamo lo stile romanico ancora presente in questa chiesa. Purtroppo, ecco, vedete, molti di voi saranno scesi certamente, era la chiesa officiata dei Benedettini, su cui poi si innestò e venne trasformata in stile gotico la chiesa officiata dagli ordini mendicanti, cioè l'ordine francescano. Continuiamo a vedere, semplicemente osservate la sistemazione architettonica della chiesa, è funzionale a una presenza monastica e alla conservazione delle reliquie dei due martiri, Fermo e Rustico. Questo è il presbiterio. Questo affresco molto arcaico in stile romanico rappresenta il battesimo di Gesù. È eloquente di per sé, è inutile che ci aggiungiamo parole. Non stiamo facendo una lezione di storia dell'arte, ma una ricognizione storiografica della presenza degli ordini benedettini, che a loro volta stimolano, perché hanno necessità a livello catechetico e didascalico, di utilizzare le arti per trasmettere e testimoniare il messaggio cristiano, in questo caso il battesimo di Gesù. Qui invece avete una scena di annunciazione, un'altra scena di annunziazione. Questa è un'icona di Maria, è una odigitria, nel senso, vedete che la Madonna, grazie, sì, faccio pure lo zoom, ecco, si fermi qui. Vedete che la Madonna tiene la mano destra indicando Gesù, che è appoggiato al braccio sinistro. con la mano indica in Gesù la via. Gesù nel Vangelo disse: io sono la via, la verità e la vita. Maria indica in Gesù, che tiene sul braccio sinistro, la via. Odos in greco, odigitria, colei che indica la via. È una tipologia di icone. Ci sono tantissime icone, cioè raffigurazioni di Maria. Ma quando Maria ha il bambino appoggiato alla guancia, è la Madonna del dolce bacio, la glicofilusa. Quando con la mano destra indica Gesù appoggiato, è la odigitria. Quando porta Gesù nel grembo, al centro, praticamente sul grembo, appoggiato al seno, è la platitera. Quindi sono tanti, sono decine le denominazioni dei tipi di icona, cioè di raffigurazione di Maria. Ecco, sentite ancora la provenienza bizantina, l'influsso orientale in questo affresco che sta nella chiesa inferiore, cioè nella cripta di San Fermo. Quindi l'ordine benedettino, quando nasce, comincia a svilupparsi dal VI secolo in poi, la chiesa d'Occidente è ancora impregnata, per così dire, del valore culturale storico della sua matrice. La sua matrice è orientale, vicino orientale, è siro-palestinese e poi è anatolica, bizantina o alessandrina egiziana e successivamente sarà romana. Addirittura in Occidente è più antica l'esperienza cristiana di Aquileia, di Ravenna o di Milano a quella di Roma. Noi milanesi conserviamo, permettetemi, io vengo da Milano e quindi mi è venuto spontaneo, a Milano ci sono ancora dei fossili greci nella liturgia. A Milano, a ogni liturgia, a ogni messa, si ripete Kyrie eleison in greco ancora. E quando celebra l'arcivescovo in Duomo, prima che inizi la messa, la processione che accompagna l'arcivescovo all'altare maggiore per celebrare l'Eucaristia si ferma davanti all'altare maggiore e si cantano 12 Kyrie eleison. Il coro, il clero, il coro e il popolo. Quindi questa tradizione vi dice che la presenza milanese del cristianesimo è di provenienza siriaca probabilmente. Quindi arriva il cristianesimo attraverso il mare, attraverso l'Adriatico, non arriva da Roma. Così come è arrivata a voi attraverso Aquileia o attraverso Ravenna. Venezia è una vicenda successiva, è una vicenda posteriore alle invasioni barbariche. Ma le chiese di riferimento sono Trieste, Aquileia e Ravenna. Continuiamo. Ecco, qui vedete un santo francescano, potrebbe essere San Francesco se non vado errato, o Sant'Antonio da Padova più probabilmente. È un antico affresco, guardate che prendo i riferimenti. Ma qui si parlava delle tombe. Comunque è un santo francescano, vedete dal sai, ecco qui sì, è Francesco. Questo vi dice la presenza dei francescani successivamente ai benedettini. Continuiamo. Questo è l'agnello mistico e l'ascendenza è l'Apocalisse. Chi vede questo agnello? Chi vede un agnello? Pensate all'agnello che c'è sul protiro di San Zeno o della cattedrale. Questi agnelli che stanno come chiave di volta dei protiri delle due più illustri chiese romaniche della città, cioè San Zeno e la cattedrale, rinviano all'agnello mistico di cui parla l'Apocalisse di Giovanni. E anche qui il discorso è ovvio. Uno scorcio del chiostro. Prima benedettino, poi francescano. Questa è un'ipotetica ricostruzione della chiesa iniziale di San Fermo Rustico, poi la giunta successiva romanica e la attuale forma ormai con le aggiunte delle cappelle laterali, con l'ingresso laterale su Stradone Maffei, il campanile che dà sull'angolo verso Ponte Navi. Qui dobbiamo, ecco, se iniziamo. Questa è l'attuale facciata. La facciata è evidentemente gotica. La differenza fra la chiesa romanica e la chiesa gotica lo noteremo entrando. Vedete molta più luce. Le chiese romaniche sono più buie, più scure. Sono chiese che rinviano maggiormente al silenzio, alla meditazione. La chiesa romanica invece è molto più illuminata ed è anche affrescata diversamente dalla chiesa romanica, che è più spoglia. La chiesa gotica, certo. Entriamo. Aspetti, torniamo indietro. Questa è la porta laterale. Vedete che la porta laterale analoga la troveremo in Sant'Anastasia. Questa porta con due battenti suddivisi da una colonna su cui sta qui San Francesco e a Sant'Anastasia San Domenico, ed è lo stesso stile delle chiese gotiche che troviamo ad Assisi o che troviamo a Firenze, molte di questi portali. Persino il Santo Sepolcro di Gerusalemme o la Basilica originale di Santiago de Compostela ha delle porte d'ingresso della stessa tipologia. Questa invece è una delle due porte. Ecco, qui si sembra di vedere l'ingresso al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Chi di voi è stato a Gerusalemme al Santo Sepolcro si ricorderà che ci sono due porte affiancate, analoga a quella di destra che vediamo qui aperta. È una delle due porte che dà su Stradone Maffei, che permette di scendere in cripta. Qui sono delle tombe di personaggi che hanno avuto diritto, o perché erano amici, o perché erano benefattori, o perché erano mecenati in un modo o in un altro, di avere la tomba sulla chiesa o accanto alla chiesa di San Fermo Maggiore. Su questa porta centrale è stata inserita recentemente una porta di Luciano Menguzzi, che è un capolavoro. Pensate che lo scultore che ha ha disegnato, ideato e poi ha fuso e ha scolpito ogni formella e l'insieme della porta, è lo stesso che ha fatto la quinta porta del Duomo di Milano e la quinta porta di San Pietro a Roma. Io gli telefonai perché mi intrigava avere qualcosa di queste sculture. Venga a trovarmi. E se n'è andato nel viaggio lontano e io purtroppo di Menguzzi non ho potuto prendere, ho qualcosa ma non di sculture e tantomeno di questo tipo di scultura. Vedete che i due battenti portano la figura di San Fermo e di San Rustico e le gesta di San Fermo e di San Rustico nelle formelle che adornano suddividendo i due battenti della porta. Poi avete i due battenti con i due galli e il gallo ha un significato simbolico, perché pensate al gallo del tradimento e al gallo che annuncia il giorno, quindi la luce, quindi la risurrezione. L'inno del mattutino più famoso è quello scritto da Sant'Ambrogio, l'Eterne Rerum Conditor, e lì si fa cantare il gallo in una delle strofe di questo inno. Ecco, sono autentici capolavori. Erano in vendita questi galli da un antiquario in Piazza Erbe. Erano in vendita. Ecco, qui vedete San Rustico, la bilancia, perché i cadaveri e quindi le reliquie di questi santi vennero pagati a peso d'oro da Sant'Annonio, dal vescovo che ha riscattato queste reliquie che se ne erano andate da Verona, le ha fatte ritornare a Verona. Quindi Menguzzi si è documentato, si è informato, ha letto la vita dei santi Fermo e Rustico, ha letto le leggende e ha ideato scene in ciascuna di queste formelle per illustrare la vita di questi santi titolari della Chiesa e protettori della città con San Zeno e San Filippo Neri. Ecco, l'insieme è, lo ripeto, un autentico capolavoro, perché Verona può dirsi orgogliosa di avere due porte su due basiliche della città che fanno parte ormai della storia dell'arte. Dell'undecimo-dodicesimo secolo, i due battenti di San Zeno, quindi il trionfo di un capolavoro di scultura romanica e il trionfo di un capolavoro di scultura del XX secolo in San Zeno. Chiaramente ci ha pensato la Confindustria veronese a pagare i costi della fusione di queste porte. Ecco, me lo confermò anche Minguzzi e fu un impegno di mecenatismo non indifferente. E tutt'altra cosa, chi di voi vede le antiche fotografie, c'erano due porte che sembravano due porte di pollaio, scusatemi il riferimento, se guardate le vecchie fotografie di San Fermo. Ecco, entriamo nella basilica. Vedete che ha la caratteristica di essere una chiesa a una sola navata. Quando arrivarono gli ordini mendicanti, adesso ne parleremo più a fondo, superarono l'esibizione di potenza, per così dire, della chiesa benedettina, che era a tre navate e sembrava un fortilizio. Se voi guardate, San Zeno già è più raffinata e comincia a slanciarsi, ma le più antiche chiese romaniche sembrano delle fortezze, soprattutto le chiese di campagna, le chiese monastiche più arcaiche. Gli ordini mendicanti superano la divisione a tre navate e scelgono la chiesa a una sola navata. Qui, dico purtroppo, è impossibile verificare la chiesa originale. Perché? Perché ci sono state delle aggiunte gotiche e poi delle aggiunte rinascimentali nelle cappelle laterali che sono state aperte successivamente con interventi di arte di tipo non solo rinascimentale ma anche barocco. Quindi la chiesa ormai è carica di secoli e di passaggi di stili artistici. Quindi fare una ricognizione sull'originalità del romanico o del passaggio dal romanico al gotico è molto difficile, ma quello che è evidente e rilevabile immediatamente è che la chiesa è a una sola navata. Poi c'è il tornacoro, che l'ho ritrovato in Duomo. Il tornacoro, vedete, è un elemento decorativo, ma è un elemento purtroppo di separazione. Perché? Perché delimita lo spazio occupato dai presbiteri, e infatti al di là del tornacoro c'è il presbiterio, dove stanno i presbiteri, cioè i preti, che fanno cose per conto loro, e al di qua sta il popolo, che fa a sua volta cose per conto loro. Allora si è spezzata l'unità della comunione liturgica, è chiaro? E questo andrà avanti fino al Vaticano II, fino al 1965. E infatti chi ha una certa età gli torna più comodo sgranare il rosario che non prendere in mano la Bibbia che non conosce, perché gli italiani sono ignoranti di Bibbia. Fresca la notizia, mi è stata confermata stamattina, lo dicevo a lezione qualche ora fa, da una vecchia amica, sul Sole. Io venerdì scorso ho rimproverato un gruppo di persone, amiche con cui ci si vede ogni 15 giorni per leggere dei testi orientali a Milano, e ho detto loro: siete degli ignoranti di Bibbia, come lo sono tutti gli italiani. Domenica sul Sole 24 Ore Domenicale c'era la recensione a un libro di Alberto Melloni sull'ignoranza capitale degli italiani nei confronti della Bibbia. Quindi queste cose si percepisce, uno che tocca con mano Questo ignorante non vuol dire che uno è uno stupido, vuol dire che non conosce, perché non l'ha mai presa in mano, non l'ha letta e tantomeno l'ha studiata la Bibbia. È un testo capitale per capire la cultura, gli usi, i costumi e soprattutto la letteratura, le arti. Senza la letteratura, senza la Bibbia, salta la letteratura, saltano le arti. Guardate soltanto qui. Per capire questa chiesa bisogna conoscere la Bibbia, bisogna conoscere il cristianesimo, bisogna conoscere la storia delle arti, altrimenti ma cos'è? È una chiesa, non basta. Allora, stavo dicendo, il tornacoro è una presenza già rinascimentale che risente della riforma, ma è della controriforma, e quindi indica una separazione fra il clero e il popolo. Andiamo avanti, qui si vede meglio il tornacoro. Guardate sopra il presbiterio. Sopra il presbiterio, in stile gotico, hanno raffigurato il tetramorfo. Uno che non conosce l'Apocalisse non sa cos'è il tetramorfo. Cos'è il tetramorfo? Sono i quattro animali dell'Apocalisse, ma guarda caso, i quattro animali sono collegati ai quattro Vangeli. Vedete che c'è l'angelo di Matteo, il bue di Luca, l'aquila di Giovanni e il leone alato di Marco. Questi sono i quattro animali dell'Apocalisse. Perché quattro? Perché quattro sono anche i Vangeli autentici, ma quattro sono anche le lettere che in ebraico esprimono il nome di Dio. Quindi la parola di Dio, Dio parla in modo autentico con il suo nome, e il suo nome e la sua parola sono un tutt'uno nella parola di Gesù, che autenticamente poi si esprime nei quattro Evangeli. Quindi vedete il quattro come numero simbolico, ecco, è qui. E sotto c'è l'altare. Questo è letteralmente il soffitto sopra l'altare maggiore di San Fermo. Quindi vuol dire che mentre si celebra l'Eucaristia sull'altare, sopra c'è Dio con le quattro lettere, col tetramorfo apocalittico, che è imminente, per così dire, che è partecipe, che è presente come la Shekinah di Yahweh nel santo dei santi del Tempio di Gerusalemme. Vedete tutta questa simbologia? Ma bisogna avere delle frequentazioni per capire semplicemente questa decorazione sopra, sul soffitto sopra l'altar maggiore di San Fermo. Capite cosa vuol dire? Non basta andare lì, sì che bello, quattro, e qualcuno poi non sa neanche cosa sono questi quattro esseri, è vero o no? Questa è l'abside, guardate il catino absidale vi presenta, avviciniamoci per favore, Gesù è quella che nelle icone bizantine, è potentissimo questo microfono, nelle icone bizantine viene chiamata la Desis. Cos'è la Desis? È la centralità del Cristo Pantocratore, che ha accanto alla destra Maria che si inchina verso di lui e alla sinistra Giovanni Battista che si inchina verso di lui. Nella iconografia bizantina sono tre icone distinte che stanno sull'iconostasi o che stanno appunto in tre icone avvicinate. Quindi vedete ancora l'influsso bizantino nell'espressione tardo romanica e già gotica come sapore, innestata nelle vele del catino absidale della Basilica di San Fermo di Verona. Avanti. Qui siamo l'offerente. Vedete il modellino della chiesa già gotica in mano al mecenate, che era un nobile veronese, e c'è il suo stemma dietro, lo vedete lo scudo con lo stemma dietro, che offre il modello della chiesa. Un personaggio inginocchiato con quell'abito addosso è ovvio che non era l'ultimo arrivato in città, e offre il modello della chiesa. Vedete che è la facciata che abbiamo visto partendo. Nella retrofacciata sopra la porta d'ingresso abbiamo una splendida crocifissione in stile giottesco. Vedete Gesù in croce, è lui che predomina, non ci sono le altre due croci, e c'è la presenza del popolo che assiste alla crocifissione. E ovviamente c'è quel torneamento di angeli con in mano gli strumenti della passione, pronti ad assistere quasi liturgicamente alla crocifissione. Qui ci spostiamo. Nel periodo rinascimentale i Brenzoni hanno avuto diritto di costruirsi la tomba e ovviamente hanno edificato una scultura decorata da un affresco splendido di Annunciazione dovuto al Pisanello. Avete l'angelo sulla sinistra del conopeo, questo grande conopeo che viene aperto, al centro del quale troviamo Gesù risorto, due angeli che sorreggono il lembo del grande conopeo, le tre guardie che sono addormentate nel momento in cui emerge dalla tomba, e la tomba, il modello della tomba è identico come modello alla tomba da cui esce Cristo nell'affresco di Piero della Francesca, famosissimo, a Borgo San Sepolcro. Là è un affresco, qui è una scultura, un bassorilievo, al centro del quale, vedete, ci sono dei soli radianti. Il sole radiante risente di una presenza importante francescana in città. In questa città venne a predicare più volte Bernardino da Siena, al quale, in memoria del quale, morto e fatto santo quasi immediatamente, verrà edificato il secondo più famoso convento della città, intitolato a lui, che sta fra il centro, Castelvecchio, e San Zeno, quasi in periferia, non come San Zeno che era fuori, appena fuori in periferia, ma abbastanza vicino alla città, cioè San Bernardino. E fu proprio Bernardino da Siena a diffondere il simbolo del sole radiante, al centro del quale c'erano le iniziali di Gesù. E quindi la devozione al culto eucaristico. Pensate al miracolo di Bolsena, che era già avvenuto un cent'anni prima. Sapete, no? Il corporale su cui un prete tedesco che scendava a Roma, che dubitava della presenza di Gesù come Dio nel pane e nel vino, celebrando l'Eucaristia a Bolsena, quando spezzò l'ostia, la tradizione vuole, e il corporale lo attesta ancora, scese del sangue che macchiò il corporale. Quel corporale oggi è conservato in un reliquiario splendido del 1300 nel Duomo di Orvieto. E alla festa del Corpus Domini ad Orvieto non si porta in processione l'ostia consacrata nell'ostensorio, ma si porta in processione sotto il baldacchino quel reliquiario d'oro con il corporale. È chiaro? Quindi vedete che c'è tutto un collegamento. Ebbene, il culto eucaristico viene diffuso in tutta Italia dalle predicazioni di Bernardino da Siena, e qui in città vedete già la presenza del sole radiante anche su questo sarcofago. È ovvio che è il sarcofago non di un morto, ma di un Dio che non può morire in quanto Dio, e infatti è risorto. E poi il punto di partenza, il punto d'arrivo è la risurrezione, ma il punto di partenza è l'incarnazione di Dio, cioè l'Annunciazione. La vedete? L'angelo che annuncia la nascita di Gesù. E Maria è come una nobildonna in casa, no? in una specie di studiolo. Vedete che ha questa cornice tutta traforata in stile gotico, l'arco è gotico, e l'angelo, uno degli splendidi visi di Pisanello, dietro il quale c'è una raffigurazione di paesaggio e di ambiente quattrocentesco. Il punto di partenza è l'incarnazione, il punto d'arrivo è la risurrezione. Infatti, cosa dice la sintesi della dottrina cristiana? La sintesi della dottrina dice: incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. La sintesi del cristianesimo sono: articolo 1, unità e trinità di Dio; articolo 2, incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. La gente che vede questo e che viene educata dalla predicazione ed è analfabeta, ripassa la lezione che ha ascoltato in predica guardando la pittura, guardando la scultura, guardando le statue, guardando, eccetera. Ecco, se vuole vedere i particolari e poi passiamo oltre. Vedete questi splendidi. Ecco, poi un'altra presenza importantissima. Nelle chiese degli ordini mendicanti occupa un posto importante il pulpito, che poi andrà un po' in dimenticatoio, verrà recuperato con la riforma, cioè dopo il Concilio di Trento. Qui il pulpito richiama, guardate il baldacchino che sta sopra il pulpito vero e proprio, a decorare la parete dietro il pulpito, cioè quello che è l'ambone sospeso, è una crocifissione. Sono delle scene che riguardano appunto il cristianesimo, la dottrina cristiana. Poi avete questa guglia che fa da baldacchino, no, sul pulpito stesso. Chi di voi è stato in moschee non potrà non paragonare questo pulpito a dei minbar, a quelli che sono i pulpiti di moschea con la scalinata che sale. Ce ne sono di splendidi, non so, a Kairouan, al Cairo, in Turchia, ce ne sono a decine, a Marrakesh, ci sono delle splendidi minbar. Qui probabilmente si sente che il minbar e questo stile gotico vengono realizzati in un clima, per così dire, ecumenico di arte, che per così dire abbracciava il Mediterraneo stesso. In Marocco, in Tunisia, cioè in quello che è tutto il Maghreb, i minareti di moschea sono pressoché identici a dei campanili di chiesa. Volete un esempio per tutti che da minareto è diventato campanile? La Giralda di Siviglia. La Giralda di Siviglia, che è la torre campanaria della cattedrale di Siviglia, nasce come minaretto e poi ovviamente diventa campanile della cattedrale. Ma se vi andate a Marrakesh e vedete il minaretto della Kutubia, della grande moschea Kutubia, c'è poca differenza. Recentemente ho rivisto il minaretto della moschea di Hassan II a Casablanca o il minaretto della grande moschea di Tangeri, ecco, e io non ho potuto non pensare alla Giralda o ai campanili gotico, romanico-gotici di Spagna, di Portogallo, di Francia o di Italia. Quindi vedete che c'era come una coinè. Avanti. Ecco, vedete la crocifissione che sta dietro il pulpito. Qui li guardiamo solo velocemente perché sono, stavo per dire, le intrusioni, questa la fermiamo, le intrusioni successive al romanico e al gotico. Qui ci soffermiamo perché? Perché c'è la scena cardine della nascita dell'ordine francescano, cioè Francesco che si denuda davanti al vescovo d'Assisi rinunciando al patrimonio, rinunciando alla ricchezza e alla vita di figlio di mercante. E sono i prodromi della scelta della povertà, ne parla anche Dante nella commedia. Avanti. Qui ancora una visione generale dell'interno. Ecco il soffitto carenato di San Fermo. Beh, questo l'abbiamo già visto, quindi possiamo passare oltre. Grazie di questa attenzione. Allora, parliamo adesso invece, questo deve andarsene via. Ecco, partiamo ai mendicanti. Abbiamo parlato quindi fondamentalmente dell'ordine benedettino. L'ordine benedettino ancora oggi si riconosce da una sigla. I monaci benedettini li si chiama anteponendo al loro nome e cognome la formula dom con la M finale, che viene dal latino medievale domnus, che non è dominus, proprio del Signore, che è l'appellativo di Dio, ma di una certo punto è di una persona che è vicino a Dio ma che non è Dio, che pratica con Dio, quindi Dom con la M, nome e cognome. Ma i benedettini alla fine del nome e cognome, preceduto dal Dom, mettono la sigla abbreviata dell'ordine, che è O.S.B. OSB vuol dire Ordinis Sancti Benedicti, dell'ordine di San Benedetto. I benedettini da allora, da San Benedetto in poi a oggi, hanno come sigla di riconoscimento OSB. La lingua italiana nasce quando dei contadini a servizio dei benedettini di Monte Cassino vengono chiamati a testimoniare che il territorio che loro coltivavano apparteneva all'abbazia di Monte Cassino, e il notaio dice loro: di chi sono allora? Attestate, dite in pubblico di chi sono questi territori che voi coltivate. E questa gente che non sapeva il latino ma che parlava ormai quello che sarebbe diventato l'italiano, dalla testimonianza che viene messa per iscritto nei famosi placiti cassinesi, la famosa carta capuana del 960, e questi contadini dicono: Sao, il rappresentante dei contadini dice al notaio che ha rogato, e lui risponde alla domanda: ditemi di chi sono questi territori. Allora il contadino rappresentante tutta la comunità degli agricoltori dice: Sao che quelle terre per quelli fini che chi contene 30 anni le possette parte Sancti Benedicti. Sentite che è un miscuglio di italiano e di latino, è la nascita dell'italiano. Per cui i benedettini entrano anche attraverso la carta capuana del 900, siamo nel X secolo, quindi in età ancora post-carolingia. La prima testimonianza con l'indovinello veronese, che è ancora tutto latino, che è attestato in un codice della capitolare. Se pareva boves, albo versorio teneba e negro semen seminaba. Era uno che scriveva con inchiostro nero e seminava un seme nero, negro semen seminaba. E questo è ancora precedente alla carta capuana, probabilmente dell'VIII secolo. Quindi vedete che la Chiesa è un tutt'uno con l'evoluzione storica, culturale, persino nella nascita della lingua italiana, ovviamente nelle sue caratterizzazioni locali, qui al nord, giù nel sud, finché arriverà il primo documento della nostra letteratura, che nasce con San Francesco, l'anno della morte di Francesco. Francesco muore il 4 ottobre del 1226, qualche mese prima aveva scritto e dettato il Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature è l'atto di battesimo della lingua e quindi della letteratura, nella misura in cui viene messo per iscritto, italiana. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, eccetera, quello che è il Cantico delle Creature. Quindi vedete, è impossibile scindere, separare il ruolo giocato dalla Chiesa dal punto di vista storico e culturale con la letteratura, con l'architettura, con la pittura, con la scultura, con le arti, con gli usi e i costumi. Pensate ai digiuni, pensate alla colomba di Pasqua o al dolce di Natale, pensate alle ceneri, eccetera, eccetera. Gli ordini mendicanti, quindi lasciamo i benedettini, Ordinis Sancti Benedicti. La Chiesa, con l'ordine benedettino e col papato, si era andata corrompendo. Altro che il potere logora chi non ce l'ha, come ha detto qualcuno che se n'è andato non si sa dove, perché colui che lo disse bazzicava sia col cielo che con l'inferno, probabilmente, e quindi non si sa dove sia andato a finire. Lo storico onestamente deve dire che non sa dove è andato a finire. La Chiesa andò corrompendosi velocemente e quindi c'era l'esigenza di riformare, come adesso questo Papa che si dice che ha fatto dormire per 40 anni la Chiesa, e adesso a un certo punto arriva un Papa che non è romano, che non è italiano, che per di più è americano, sudamericano, non nordamericano, sudamericano, e dice che cioè, bisogna fare qui, bisogna fare là, bisogna tornare. Ecco, è un ritorno al Vangelium sine glossa, come già si diceva nel Medioevo, al Vangelo senza commento, senza arzigogoli di interpretazioni che complicano le cose, alla lettera, senza aggiunte. E uno di questi fu San Francesco. Prima di lui ce ne furono già altri, ma vennero messi in un modo o in un altro a tacere. Anche San Francesco vedremo subito che verrà messo a tacere. Ma la scelta che fece fu una scelta rivoluzionaria. E andò personalmente con i primi compagni davanti a uno dei più grandi papi del Medioevo, al papa che era stato il tutore di Federico II di Svevia, era figlio di una famiglia comitale, Lotario dei Conti di Segni, Innocenzo III. E davanti a Innocenzo III chiese l'autorizzazione a vivere secondo il Vangelo, forma Evangelii, e oralmente Innocenzo III gli diede l'autorizzazione. E lui iniziò il movimento dei frati minori. Allora, mentre i domenicani, scusate, i benedettini rappresentavano l'ordine di San Benedetto, l'ordine che nascerà da San Francesco, lo dico subito così, è detto per sempre, verranno chiamati i frati, non più monaci, ma fratelli, e quindi frati in italiano, fratres in latino, frati in italiano, con la sigla OFM, Ordinis Fratrum Minorum. Se andate dai francescani a San Bernardino, troverete da qualche parte, su qualche opuscolo, su qualcosa, la sigla, ecco, i frati mettono FR, si firmano frati, oppure nome e cognome, oppure solo il nome, e alla fine mettono OFM, Ordinis Fratrum Minore, dell'ordine dei frati minori. Frati minori, quindi piccoli, minori, è un diminutivo ulteriore di piccolo, minore, lo sapete benissimo, e il superlativo è minimo. E chi di voi va in università e bazzica per i chiostri della ex chiesa di San Francesco, in via San Francesco, lì ci andarono quelli dei francescani che arrivarono dopo San Francesco, fondati da San Francesco di Paola, che veniva dalla Calabria, che fondò i minimi, quindi ancora più piccoli dei minori. Oggi la chiesa dei minimi è la biblioteca centrale dell'università dedicata a Frinzi, e i chiostri alloggiano gli uffici centrali dell'università che danno su via San Francesco. E c'è rimasto il chiostro, un chiostro conventuale dei minimi, mentre dopo la morte di San Francesco qui in città hanno fondato i francescani di San Francesco, Ordinis Fratrum Minorum, San Bernardino. È chiaro? Allora il primo permesso, la prima autorizzazione fu orale, ma non bastava questa autorizzazione orale. Perché? Perché Innocenzo III indisse il concilio nel 1215, il concilio di Lione, a cui doveva partecipare San Tommaso, ma mentre stava per recarsi a Lione, era professore all'Università di Napoli, Tommaso d'Aquino, dopo esserlo stato a Parigi, allievo del grande Alberto Magno di Colonia, un altro domenicano, morirà, qualcuno dice avvelenato, ospite dei Benedettini nell'abbazia di Fossanova, che si trova nel Basso Lazio, appena usciti dalla Campania. La si vede dal treno quando si scende da Roma verso Napoli, no? Nella piana si vede in fondo emergere il Tiburio romanico dell'abbazia di Fossanova. Lì morirà Tommaso d'Aquino. Ebbene, nel concilio del 1215 a Lione si decise che nella chiesa non dovevano nascere più ordini religiosi. Basta. Bastava i benedettini. E chi voleva tentare un'esperienza nuova doveva accettare la regola di Sant'Agostino e adattarla alle sue esigenze. Francesco d'Assisi riuscì a superare questa norma del Concilio di Lione e scriverà una regola. Ma la regola di San Francesco non era altro che la messa in atto del Vangelo, troppo comodo, smontava la curia, smontava le ricchezze, faceva saltare il potere. Allora cosa ha fatto il Papa? Il Papa si chiamava Onorio III e quel Papa raffigurato piccolino, inginocchiato, nel mosaico absidale della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. E lui piccolino, inginocchiato davanti al Cristo Pantocratore in trono, nel catino, e si legge Honorius Papa Tertius. Onorio III diede da esaminare la regola a un canonista, il cardinale Ugolino. E il cardinale Ugolino tagliò, corresse praticamente, lasciatemi usare questa parola che non è elegante ma è significativa, castrò la regola di San Francesco. La prima regola era orale. La seconda regola, quella effettivamente scritta, non gliela timbrarono e si chiama regola non bullata. Dopo la correzione, la revisione del cardinale Ugolino, si aspettava la bolla, l'autentica. Muore Onorio III. Chi diventa Papa? Guarda caso, proprio il cardinale Ugolino, che prende il nome di Gregorio IX. E lui gliela bolla subito, gliel'aveva corretta lui. Ma San Francesco entrò in crisi. E molti storiografi, molti storici interpretano le stigmate della Verna come una forma di, non è esagerato dire di suicidio, ma come una forma di tormento tale dopo essersi visto imbastardito il progetto. Perché? Perché la curia, il cardinale Ugolino, quindi il Gregorio IX, clericalizzò quello che doveva essere semplicemente una famiglia, una comunità di fratelli che vivevano del loro lavoro, invece proibì che vivessero del loro lavoro, per cui saltò quel tipo di povertà che voleva Francesco e impose i tre ordini di castità, di povertà e di obbedienza, per cui lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, i frati sono poveri, ma il convento è ricco. E semplifico molto, lo capite benissimo, perché non si può sviluppare, abbiamo poco tempo e dobbiamo capire molte e conoscere molte cose. E nasce l'ordine francescano, ma subito si divide. Ci fu una scissione, perché? Perché quelli che volevano vivere il modello di San Francesco volevano veramente la povertà. Volevano vivere del loro lavoro. E quelli che invece obbedivano a Roma, alla curia, a Gregorio IX, alla regola bullata, che è la terza, quella orale, la prima non bullata, la terza, che è quella ancora in uso, finirono per prescindersi. E infatti, ancora oggi, i santuari più ricchi dell'ordine francescano non sono officiati dai frati minori, ma dai frati minori conventuali, quelli che vestono di nero, non di marrone, non quelli di San Bernardino, quelli di Sant'Antonio a Padova, quelli di San Francesco della Basilica ad Assisi. E Sant'Antonio a Padova è una chiesa più che signorile. E la Basilica di San Francesco ad Assisi è una chiesa ricca più di signorile, non una chiesa povera. Chiamarono il meglio degli artisti. Pensate cosa costava pagare Giotto, Simone Martini, i Lorenzetti, i Pisano a far sculture. Hanno chiamato il Mantegna a Padova, hanno chiamato Donatello a Padova. Ecco, questo è il frutto della rottura all'interno dell'ordine francescano. Non meravigliamoci, perché l'abbiamo subito anche noi. Hanno fatto il Concilio Vaticano II, ci hanno messo due papi reazionari che hanno bloccato per 40 anni lo sviluppo di riforma e di rinnovamento del Vaticano II. Ecco perché è nata la formula Ecclesia Semper Reformanda. La Chiesa deve essere continuamente sottoposta a riforma. E poi la formula inelegante ma vera, che non l'ho formulata io, ma gli storici della Chiesa, casta meretrix. La Chiesa è una casta meretrice. Simul iusta et peccatrix. A un tempo stessa giusta e peccatrici. È la formula che chi mi conosce ha sentito certe mie conversazioni o certe mie lezioni del famoso trinomio. Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. L'aveva in bocca anche Giovanni 23 che ha appena fatto santo. E l'han fatto santo. La sapevate, lo conoscevate questo trinomio, imparatelo. Omnia videre. Quindi state attenti a bazzicare con gente di chiesa cattolico romana, perché altro che lo spionaggio del signor che sta rovinando, che sta facendo quello che sta facendo in Crimea, altro che quello, quello era uno dei capi, altro che il KGB, altro che l'FBI. Omnia videre, multa dissimulare. E dissimulare non vuol dire le bugie, lo sapete benissimo. La simulazione, ci ha scritto anche un trattato, De onesta dissimulazione, Torquato Accetto, sta a pari del cortigiano del Castiglione, ed è diventata canonica per la Chiesa questa scrittura, multa dissimulare. Notate i verbi e i complementi oggetti, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. Notate i verbi e i complementi oggetti, dal tutto al molto al poco, il che vuol dire che la Chiesa non è chiusa, non è reazionaria, si muove, ma si muove come un pachiderma. Perché? Perché corrigere sì, ma pauca. E dico ai ragazzi, a cosa serve il latino? Io ve l'ho detto in latino, non posso dirvelo che è in latino perché è stata espressa in latino, se non conosce il latino devo tradurre, ma capite che l'originale è latino, quando non è greco, quando non è ebraico, quando non è in altre lingue. Ecco gli strumenti della filologia senza la quale non si può fare storia. Oggi stiamo vivendo un momento di passaggio molto critico. Comunque questo è il francescanesimo, questa è la nascita dell'ordine francescano. Allora cambia il modello di chiesa. Non può una chiesa ricca, non più una chiesa a tre navate, una chiesa semplice a cappella e una sola navata, come abbiamo visto a San Fermo. Niente sculture, niente affreschi, un pulpito, niente cappelle laterali a destra e a sinistra. Se ci sono, perché arrivano dopo. Perché? Perché mentre erano i conti marchesi, i feudatari, i latifondischi che si sono alleati coi benedettini, coi francescani, i conventi, cioè le residenze, non sono fuori, lontani dalla città, nel deserto, che non è necessariamente il Sahara, come già dicevo la volta scorsa, ma sono la periferia, la campagna, la montagna, la collina. Invece i frati, gli ordini mendicanti, mendicano in città. E chi frequentano? Frequentano i mercanti, quel ceto che verrà costruendo la comunità, et fecerunt comune, si dice nel latino medievale, nasce il comune, quello che ancora oggi per noi è il comune, nasce nell'età quando nascono gli ordini mendicanti. Il papà di Francesco era un mercante di stoffe che aveva sposato una provenzale. Quindi è il ceto mercantile che si sostituisce o entra in competizione col ceto aristocratico che aveva già dominato. E si crea la città, il libero comune. Si va contro i feudatari, contro l'imperatore. Noi milanesi, è la seconda volta che lo dico stasera, capeggiamo la Lega Lombarda, che è un'altra cosa con certe resurrezioni contemporanee, è chiaro, con queste strumentalizzazioni della storia, a cominciare da Alberto Giussano, vi ricordate, no, il Parlamento del Carducci, ce l'hanno fatto studiare a memoria, No? Sta Federico imperatore in Como ed ecco un messaggero entro a Milano da Porta Nuova, a Briglia abbandonato, popolo di Milano, e passa, ecco, il Parlamento del Carducci. Ma anche il Carducci era interessato in un clima risorgimentale, no? Di Italia fatta, ma bisognava rifare gli italiani, di recuperare in chiave nazionalistica e politica, no? Le saghe del Medioevo. Stavo dicendo il ruolo dei mercanti, la presenza degli ordini mendicanti in città, se non in centro, vicini al centro, dentro le mura, non più fuori delle mura o nel deserto o lontani dalla città, ma in città, compartecipi della vita cittadina, lavorando, mendicando, pregando, assistendo, beneficando. Qual è il motto di San Francesco? Pace e bene. Nel 1210 c'è il primo permesso di Innocenzo III, poi arrivano le varie regole, quella non bollata e quella bollata. Nel 1212 Domenico di Guzmán, che era già prete, già canonico, otterrà anch'egli di iniziare la testimonianza di vita comunitaria, ma con uno scopo non tanto di tipo sociale, benefico, come l'ordine di San Francesco, ma di tipo dottrinale, catechetico, cioè di recuperare le frange dissidenti nonché gli eretici che avevano rotto con la Chiesa. Per cui se la caratterizzazione di impegno religioso dei francescani è quella caritativa e sociale, quella dei domenicani sarà di tipo dottrinale e teologale. Il motto, l'augurio dei francescani è pace e bene. San Benedetto, pace, pax, che è lo shalom ebraico, la pace che si dà anche nella liturgia, che è il saluto ebraico, shalom, che è il saluto musulmano, salam. Francesco aggiunge il bene, cioè la fattività della carità concreta a livello interpersonale e sociale, pace e bene, che è ancora il saluto dei francescani. I domenicani invece hanno come sintesi della loro missione quella di testimoniare, di consegnare ai fratelli la verità da loro conosciuta e contemplata e studiata. Il motto dei domenicani è contemplata aliis tradere, trasmettere agli altri quanto è stato contemplato. Ma per arrivare a contemplare bisogna conoscere, leggere, meditare e solo alla fine contemplare. Ebbene, ciò che si è contemplato è un neutro plurale, quindi è un sostantivo al plurale. Le cose che sono state contemplate, trasmetterle agli altri. Il vostro concittadino Pietro da Verona diventò teologo all'università e tutti andarono a studiare all'università. Lo farà anche Sant'Ignazio con tutti i suoi compagni. Lo vedremo successivamente negli altri incontri. E nascono le università. L'ordine domenicano contribuirà moltissimo alla nascita delle università. E cosa vuol dire università? Il luogo dove si studia tutto. Universitas vuol dire la totalità degli studi, cioè del sapere. Chi di voi ha studiato a Padova, prima che nascesse l'Università di Verona, sa che il motto universitario di Padova, che nasce nel 1222, prima che muoia San Francesco morirà nel 1226, 4 anni dopo che nasce l'Università di Padova, ed era già nata Bologna, e Bologna nasce quando nasce Francesco. Francesco nasce nel 1182, alla fine del XII secolo. In quell'anno viene fondata la Alma, l'unica università del mondo che si fregia del titolo Alma, prima del termine Universitas. Alma Universitas Studiorum è solo Bologna, la più antica università del mondo. Poi un gruppo di professori dissidenti lascia Bologna e viene a Patavium o Padua e forma la Universitas Studiorum Patavina. Il motto di Padova è Universa Universis Patavina Libertas. Questo è il motto dell'Università di Padova, è una delle più antiche del mondo, 1222. Negli stessi anni nasce Parigi, quella che sarà chiamata la Sorbona, e la Università di Oxford. Vedete? I frati domenicani vanno a insegnare all'università. E San Domenico a Bologna, dove è sepolto, non solo manderà i frati in università, ma prenderà come suoi compagni e primi fratelli dell'ordine dei predicatori, ecco come si chiameranno i domenicani, studenti universitari. Come San Ignazio farà la sua fortuna con i primi gesuiti, con gli studenti della Sorbona a Parigi. Vedete le analogie? Non so fino a che punto quelli che oggi entrano in certe compagnie o movimenti siano studenti universitari seri e soprattutto onesti. Non lo so. Torniamo a noi. Vedete, il materiale è ancora incandescente, quindi non possiamo bloccarlo, perché ci bruciamo le mani in tutti i sensi. E certi non vogliono bruciarsi le mani per motivi di carriera, a me questo non è mai interessato, però potrei bruciarmeli anch'io in un modo o in un altro, se un altro per onestà scientifica, no? Ordine dei frati minori. I domenicani invece si chiameranno OP. Un tempo fa c'era la pubblicità di un amaro, ve lo ricordate? Ecco, non ha niente a che fare con quell'amaro, perché OP significa Ordinis Predicatorum. I benedettini sono i primi in assoluto, ma sono monaci. Quando nascono gli ordini mendicanti, prima sono i francesi, Ordinis Fratrum Minorum, e poi Ordinis Predicatorum. E infatti sono dei predicatori i domenicani, sono dei teologi, sono dei saggi, dei conoscitori. E fanno molta astrazione, fanno molta dottrina, se ne è fatta troppa nella Chiesa di astrazione. E questo Papa sta richiamando, non all'ordine, ma sta sottolineando l'importanza della carità fattiva. San Paolo, che è un dottore ebreo, un dottore fariseo, laureato a Gerusalemme alla scuola di Gamaliele II, nella scuola più aperta, direi, dei farisei, in una delle sue lettere, nella lettera agli Efesini, scrive la parola Aleteuante sente agapi. È difficile tradurlo in italiano, in latino. E San Gerolamo ha dovuto usare due parole per tradurre il solo termine che Paolo usa in greco. E San Gerolamo traduce veritatem facientes in caritate. Fare la verità nell'amore. Non studiarla, non leggerla. E questo potrebbe essere una scusa degli italiani ignoranti della Bibbia. Ma noi non studiamo, ma noi facciamo tanta carità. Sì, però non basta anche fare la carità. Quando fai, è una carità pelosa, perché t'attacchi a Santa Madre Chiesa per fare i tuoi interessi. E non faccio nomi e non faccio riferimenti, perché ne conoscete meglio di me. Quindi fare la verità. E qui c'è lo zampino ebraico, c'è l'ascendenza ebraica. Della eticità di fondo. Gli ebrei si aiutano fra di loro, poi investono, fanno i soldi, fanno i mercanti, e la fattività del bene. Avere tanti figli e tanti soldi è un segno di benedizione di Dio, fino a prova contraria. Se fatti onestamente è veramente la benedizione di Dio, e in questo hanno ragione gli ebrei. E il Boccaccio ci scrive una novella tra le più belle, che io leggo ogni anno ai ragazzi quando devo spiegare, chi ha sentito le mie lezioni se lo ricorderà, no? La comparatistica fra le religioni, che dal punto di vista storico sono tutte uguali. A fare vera una religione non è la conoscenza, non è la storia, è un'opzione personale che si chiama fede, X, Y, Z o quello che volete voi. Perché dal punto di vista culturale e storico tutte le religioni hanno lo stesso intento, la stessa finalità. A farne vera una è una scelta. E se qualcuno non l'ha ancora capito, Non si è ancora spogliato del pregiudizio, della precomprensione teologica che è stata instillata come una tortura cinese da 2000 anni di cristianesimo. Con tutto il rispetto e con tutto il riconoscimento della grandezza storica e culturale del cristianesimo, sono il primo io ad alzare la mano. Ma questa incapacità che si ha nell'ammettere, e oggi viviamo proprio ormai a questa situazione. Oggi non bisogna far più religione cattolica nelle scuole, cari amici. Se lo Stato è autenticamente democratico, deve garantire la libera scelta di qualsivoglia religione di tutti i cittadini, maggioranza e minoranze comprese. E se questo non è ancora capito e non è ancora maturato, è indice di arretratezza culturale del nostro paese, tra le altre arretratezze. Io ho l'onestà di dirla a voce alta, e lo dico da una cattedra universitaria, lo dico anche da questa scrivania, di questa fondazione, illustre peraltro, e coraggiosa, perché in questa città piuttosto chiusa, per non dire bigotta, ha il coraggio di invitare anche il sottoscritto a fare questi discorsi, che gli, vedete, sono libero di farli. Qualcuno vede, mi sto accorgendo che storce il naso, e il fatto che qualcuno storca il naso è la prova di quello che sto dicendo, che è vero. E io non sto lusingando nessuno, mi spiace. Poi ciascuno è libero di fare le proprie scelte, ma questa è la realtà. Il discorso è complesso, certo che è complesso, ma noi stiamo vivendo una fase, noi stiamo vivendo su un crinale, ed è brutto vivere su un crinale, perché si è continuamente in bilico di un modello che si sta esaurendo, ma nel quale siamo nati e cresciuti e siamo stati formati, e che non va bene più, e che se ne sta formando un altro che dobbiamo sostituire, ma noi non saremo in grado di entrare nel nuovo modello, perché ormai siamo stati, con tutte le virgolette del caso, rovinati, plagiati, contaminati. Vi ricordate il capitolo 4 del Gattopardo? Splendido, quando il cavaliere Chevalier di Monterzuolo scende da Torino in Sicilia e si presenta al principe Salina offrendogli il seggio in senato, e lui rifiuta. Per chi? Per un cafone arricchito di Calogero Sedara, la cui figlia impalmerà, arricchita dai soldi del mercante, cafone analfabeta, il nipote del principe spiantato, Don Fabrizio Visconti, un altro aristocratico del nord, ha saputo interpretare benissimo una scrittura di un altro aristocratico del sud. Ecco, si è fusa l'Italia. Ma ha ragione. E cosa risponde il principe Salina a Chevalier de Monterzuolo? È troppo tardi. E fa il nome di Don Calogero, della nuova classe, che ovviamente non ha niente a che spartire con l'aristocrazia, per censo, ma soprattutto per cultura e stile. È quello che è sempre capitato, anche al crollo del fascismo è successo questo, e ne stiamo pagando lo scotto, tra le altre cose. Ci sono fatte tante belle cose, però ne stiamo pagando lo scotto. E il discorso è ancora più complesso, e non sta a me avviarlo in questa sede e in questo contesto. E dice che noi, parla dei siciliani, uno dei più belli autoritratti che abbia letto dei siciliani, e dice tra le altre cose che si può intervenire prima dei 20 anni. Quando uno ha raggiunto i 20 anni non c'è più niente da fare, non si può più correggere. E ha ragione. Pensate ai figli dei nostri connazionali venuti al nord dal sud. Se i genitori parlano ancora con inflessione meridionale, i figli o i nipoti parlano qui con inflessione veneta e da noi con inflessione lombarda o milanese. Persino gli immigrati neri, proprio sabato ho sentito parlare un nero, non l'avevo visto, sentivo la voce, poi quando lo vedo è nero, parlava con inflessione lombarda. Perché? Perché è figlio di seconda generazione. E la cultura, vedete, è questa, è vita, è assimilazione. E quello, nonostante possa ritornare nel paese di provenienza, quell'impronta non la lascerà più. Ecco, trasportate questo a livello culturale e vedete come questi processi sono lenti, complessi, complicati, che vanno appunto presi in esame per quello che sono. Nasce quindi l'ordine mendicante francescano, nasce l'ordine mendicante domenicano. Uno punta sul sociale, sulla carità testimoniata, l'altra punta sul teologico, sul dottrinale, sul recupero dell'ortodossia. E l'esempio lampante è il vostro concittadino, Pietro di Verona, frate domenicano a Sant'Anastasia. Il convento costruito in città, poco distante dalla cattedrale, addirittura chiesa più ampia, più ariosa, starei per dire più sontuosa e unitaria della stessa cattedrale. È molto più arzigogolata e posticcia all'interno la cattedrale Santa Maria Matricolare che non Sant'Anastasia, nella sua unità architettonica. Si fa frate lì nel convento. I chiostri del convento sono occupati dal liceo Maffei e dal conservatorio di musica dell'Abaco. Perché? Aboliti gli ordini religiosi di Napoleone, li ha incamminati allo Stato. Poi lo Stato ha assegnato a un liceo, a un conservatorio, a una sovrintendenza, a una caserma, a un ufficio, tutti questi. Uno dei miei maestri di storia ci diceva che se soltanto la Chiesa esigesse dallo Stato italiano la restituzione di tutto il sottratto a partire da Napoleone, lo Stato italiano non esisterebbe più, andrebbe automaticamente in fallimento, perché non avrebbe di che ripagare la Chiesa. E infatti si sono creati gli escamotage, queste forme di restituzione, le congrue ai parroci, ai canonici, ai vescovi, agli arcivescovi, ai cardinali, e l'insegnamento della religione ai preti che non hanno sufficiente congrua. Poi il vostro già vescovo Nicora ha inventato l'otto per mille, è diventato cardinale, ma ha inventato lui l'otto per mille. Non so chi di voi dia l'otto per mille o no. Sapete che è libero l'otto per mille, no? Ma bisogna scegliere, altrimenti va allo Stato. E in questo modo tutti sono trattati un po' meglio, bisogna riconoscerlo. Perché si raccoglie tanto e si distribuisce in maniera più capillare. Però vedete, questi sono degli escamotage, per dirla con termine francese, del mal tolto. Ha fatto bene Pio IX a fare le bizze e a chiudersi ed è nata la questione romana. Purtroppo è stata risolta malamente per quanto riguarda l'Italia, ma in un certo senso vantaggiosamente per la Chiesa. Da chi? Non da un Parlamento democratico, ma da un Parlamento inesistente, cioè da una dittatura che aveva tutto interesse a recuperare una verginità mai avuta, risolvendo la questione romana a livello nazionale e a livello internazionale. E voi sapete a chi mi riferisco e a quale data mi riferisco. Mi riferisco al capo del governo, no, e al suo movimento, e all'11 febbraio del 29, concordato, trattato, convenzione finanziaria e patti del Laterano, riveduti e corretti nell'84, ma ancora da rivedere e da correggere, quando non da cancellare totalmente. Se la Chiesa vuol salvarsi deve far sparire il Vaticano come Stato e far sparire tutti i concordati. Questa è l'unica vera. Ma, e questo lo sanno e lo dicono chi di dovere, ma nessuno ve lo dice come ve lo sto dicendo io. È chiaro? Ma lo potete sentire in Camera Caritatis da ecclesiastici, da alti prelati e da storici qualificati. E questo Papa lo sa. E fra le righe dell'Evangelii Gaudium c'è questo. La fine dello Stato pontificio come Stato della Città del Vaticano, che non deve esistere più, neppure come Stato miniatura, come proforma, e i regimi concordatari. Solo in questo modo si potrà mettere in atto la riforma auspicata dal Vaticano II. Diversamente si va avanti, si va un passo avanti, due indietro, un avanti, e come si è sempre fatto. Ma occorre un coraggio che non so se questo Papa riuscirà a... sta avviando qualcosa, ma è un discorso estremamente ricco, compreso. E poi soprattutto c'è il peso di 2000 anni di tradizione e di storia. Tocchiamo con mano l'esito della presenza degli ordini mendicanti in questa città dal punto di vista monumentale. quindi ecclesiastico e conventuale. Non è più il monastero dove il singolo monaco in comunità fa, gioca la vita per fare un tutt'uno, una sola cosa con Dio. Monachos ekein, e monachos come sostantivo significa fare un'unità totale con Dio. È un po' quello che esprime la parola sanscrita yoga e il termine yogi. Colui che è iniziato e pratica lo yoga è uno yogi. E cos'è lo yoga se non un gioco? E cos'è il gioco? È una stretta unione. Quando si mette il basto a due animali, si mette il gioco per fare che i due agiscano unitariamente, no? E nei musei etnografici ci sono i gioghi ancora in legno, no? Nascono gli ordini mendicanti. Vedete la facciata? Non terminata, perché la grande ricchezza a un certo punto venne meno. Si iniziò il portale, magnifico. Vedete che è in sintonia col portale laterale di San Fermo, che abbiamo appena visto? Avviciniamoci al portale. Ecco. Vedete che doveva essere tutto un marmo. Ma tutto un marmo implica moltissimi denari. A un certo punto i denari, dato che l'ordine è mendicante, li chiede, li mendica attraverso i benefattori e i mecenati. E chi sono i mecenati e i benefattori? Le arti, gli ordini delle arti, i mercanti, i politici, da sempre. E a un certo momento il discorso va in crisi. E siamo già, non tanto per quanto riguarda il portale, l'architrave, la colonna che divide e la statua sulla colonna, ma le due paraste laterali coi festoni e con due di quelle che sarebbero dovute essere 8 raffigurazioni di scene di vita di San Pietro Martire. Ce ne sono solo due splendidi bassorilievi, uno dei quali è stato scelto dalla fondazione su una foto, su una di queste cartoline. E quello inferiore indica la predica di San Pietro Martire sotto il solleone. E dato che la gente sudava e penava per ne stare ad ascoltarlo in piazza sotto il sole d'agosto o di luglio, ecco che lui ottiene da Dio che il cielo si rannuvoli e la nube copra il sole, permettendogli di finire il lungo discorso davanti al popolo. E la seconda, il secondo bassorilievo, ecco che qui vedete, non è stato raffigurato sulla cartolina, è la scena del martirio di Pietro, di Fra Pietro da Verona, nel bosco di Barlassina, appena fuori Seveso, dove è successo il dramma della diossina nel 76. Ecco lì. I catari, i dualisti, che negavano la positività del creato, dell'opera di Dio creatore, della materia, del corpo. La stessa donna veniva identificata a produttrice di male nella misura in cui generava altri corpi. Erano degli gnostici, dei dualisti. Dobbiamo risalire alla gnosi antica, addirittura al pensiero indiano per certi aspetti, che entra nel pensiero iranico e poi nelle gnosi ellenistiche che contageranno anche lo sviluppo dottrinale del cristianesimo delle origini sotto forma di gnosticismo. Questa è una forma di neo-gnosticismo, di neo-manicheismo. I catari e gli albigesi. Questa forma di eresia nasce in Francia, nella zona di Albi, e questi iniziati si ritenevano solo loro dei puri, dei perfetti. Kataros in greco significa infatti puro. Il nome femminile Catarina è la pura, la donna pura. Santa Caterina d'Alessandria, Santa Caterina da Siena. Ma non erano catare e non erano albigesi, sia Caterina d'Alessandria che Caterina da Siena. Ebbene, lui, da frate, predicatore, domenicano, va verso Como, dove c'era una comunità catara, per persuadere con la parola, con la predicazione, a ritornare nell'ortodossia. È chiaro? e i più fanatici ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno, gli hanno teso un agguato nel bosco di Barlassina, presso Seveso, sulla strada che da Como scende a Milano, e lo hanno ucciso. Santo subito, e lui muore nel 1252 a 45 anni, e nel giro di qualche anno viene santificato. Non solo, ma come già vi ho accennato la volta scorsa, a Milano gli si costruisce una cappella accanto alla basilica di Sant'Eustorgio, la si fa e la costruisce Michelozzo, l'architetto dei Medici, quello che aveva fatto la villa di Cafaggiolo o palazzo in Via Larga. E poi il Foppa affresca le pareti e Giovanni di Balduccio, della scuola dei Pisano, quelli che hanno fatto i grandi pulpiti di Pisa e di Siena, costruisce l'arca nella quale hanno messo i resti mortali di Pietro. E la cappella Portinari, dal nome dell'agente finanziario della Banca Medici a Milano, che ha fatto da intermediario, colui che ha smistato l'argent, no, per fare il tutto, ha finito per dare il suo nome alla cappella in onore di San Pietro Martire. San Pietro Martire. Ecco che sulla facciata della chiesa dove si era fatto frate, che è qui a Verona, si è riusciti solo a inserire due bassorilievi sulla facciata. Ritorniamo alla facciata. Ecco, le vedete? E stanno guardando la facciata sulla destra. Ecco. Sopra il bassorilievo della scena del martirio avete, qualcuno dice, due angioletti che tendono un festone di fiori e di frutti. Sì, sono due angioletti, ma più che due angioletti è il recupero umanistico degli eroti pagani, che per tutto il Medioevo sono diventati angioletti, ma con l'umanesimo e il Rinascimento recuperano la loro origine storica, che erano gli amorini, cioè coloro che accompagnavano il corteggio di Venere, quella Venere che il Botticelli ha affrescato nascere dalla conchiglia nella mirabile pala che sta agli Uffizi. È chiaro? Quindi abbiamo due eroti o amorini, li si trova anche al Museo Maffeiano su alcune decorazioni di tombe, di epigrafi che Scipione Maffei ha raccolto e ha concentrato là, in quel mirabile lapidario che è il Maffeiano. Chi vuole approfondire il discorso, mi spiace di dovermi ultimamente citare, nel volume su Verona storico e religioso, edito proprio dalla Fondazione Campostrini, c'è un mio capitolo, un mio studio proprio sul lapidario maffeiano e sulla presenza non solo delle epigrafi greche, latine e cristiane, ma anche sulla valenza simbolica di queste decorazioni, che sono ancora là, ma là sono ancora, fra virgolette, pagane. Qui sono inseriti in un contesto cristiano, ma la sostanza è il recupero di una decorazione pagana. Avviciniamoci al portale e guardiamo la colonna centrale. La colonna centrale è come a Notre Dame a Parigi. La porta centrale di Notre Dame a Parigi è pressoché identica, come a San Francesco ad Assisi e come in altre chiese. Ho citato anche Santiago di Compostela. Avviciniamoci ancora di più. Avete inserito nella colonna salomonica o a tortiglione, che è la stessa che poi recupererà il Bernini mettendola in movimento per edificare il ciborio sull'altare papale sotto la cupola di Michelangelo in San Pietro. È la colonna cosiddetta salomonica o a tortiglione. Chi ci ha inserito a metà? Avviciniamoci bene e puntiamo. Ci ha inserito il fondatore dell'ordine domenicano, cioè dell'ordine conventuale mendicante che officia la Chiesa, cioè San Domenico di Guzman, il fondatore dei Domenicani. Se saliamo, abbiamo l'architrave, e nell'architrave, sopra, al termine della colonna, sopra il capitello, poggia una Madonna che è molto vicina a Notre-Dame de Paris, che non sta sul capitello, ma sta dentro la cattedrale, accanto all'altar maggiore. Vedete che è una classica Madonna gotica del tipo che parrebbe uno di Ghitria, l'affresco che abbiamo visto nella cripta di San Fermo, ma non è uno di Ghitria. Perché? Perché non indica con la mano destra Gesù, ma tiene nella mano destra un frutto. Ma cosa dice l'Ave Maria? Et benedictus fructus ventris tui, Jesus, che è lì accanto. Per cui simbolicamente il frutto che ha in mano la Madonna nella mano destra lo regge come parola di Dio incarnata sul braccio sinistro. Ed è vestita però con una regina. E vedete che ha anche un diadema in testa. E ormai da Costantino in poi la Madonna è più una basilissa e una regina che la Vergine di Nazareth. E infatti la preghiera classica del Medioevo inizia con salve regina, mater misericordia. Quando i ragazzi mi salutano, perché c'è l'abitudine di dire salve a tutti oggi, non si dice più buongiorno, buonasera, salve. Allora io rispondo, salve al popolo di Roma. Qualcuno rimane, oppure salve regina, mater misericordia, e mi guardano stralunati, ma chiaramente non sanno più il latino, né sanno la salve regina, e quindi mi guardano come se io scendessi da Marte. Ma sono loro che sono dei marziani, perché sono ignoranti di storia. Mi spiace, lo dico, non ve lo dico per offendervi, per mortificarvi, lo dico per farvi capire che quei demagoghi che non hanno saputo fare una riforma onesta della scuola italiana vi mandano in università senza strumenti e voi vi trovate male. Noi andavamo con 8 anni di latino e con 5 anni di greco in università. Questi arrivano senza saper nulla. Sapete che bisogna insegnare loro l'alfabeto greco? Perché non sanno niente. E il latino siamo quasi lì. Ecco. E nessuno può dire no, tu non puoi iscriverti. Perché per legge chiunque può iscriversi a qualsiasi facoltà. Questa è demagogia, questa è distruzione di un modello culturale, lo capite? Ma non sentirete nessuno alla radio o alla televisione fare questo discorso che vi sto facendo io, perché sono dei disonesti, sono dei truffaldini. E io sono veramente stufo di queste cose, non ne posso più e dico quello che è vero. E nessuno, neppure i miei colleghi, neppure oggi, stavano giocando al consiglio di dipartimento. Ma è mai possibile? Scusate di questo, vi chiedo scusa. Guardiamo l'architrave. Ci sono rappresentati in sintesi per gli analfabeti che non sanno leggere e scrivere e quindi non sanno leggere la Bibbia. È da allora che non sanno leggere la Bibbia. Perché? Perché basta guardare qui e si ha riassunto i misteri della fede. La dottrina in immagini, come i cartoni animati, no? Né più né meno. L'annunciazione, la nascita, i re magi, cioè l'epifania, e poi si salta ai misteri dolorosi, il cammino al Calvario, Gesù caricato della croce con le pie donne, la crocifissione e la risurrezione. Vedete la sintesi dei misteri gaudiosi, dolorosi e uno gloriosi. Quindi è la sintesi dei misteri della fede. E prima di entrare in chiesa uno alza e oggi guardo qui, domani guardo quell'altro e ripassavano, recuperavano la dottrina che ascoltavano attraverso la predicazione o la catechesi più o meno domenicale, no, che recepivano. Ecco la funzione didascalica delle arti. Ma tutto questo perché nel cristianesimo? Il cristianesimo si è servito, per così dire, tanto delle arti per il dogma fondamentale che lo contraddistingue fra le altre religioni, cioè per l'incarnazione. Hans Küng, teologo tedesco, coetaneo di Benedetto XVI, e suo collega, uno, lui a Tübingen, quando Ratzinger insegnava a Regensburg, entrambi di teologia ovviamente, Hans Küng ha scritto un volume negli anni 70 dal titolo tedesco molto bello, Menschen werden Gottes. Chi di voi sa il tedesco ha percepito la pregnanza di questo termine, come sono molti termini tedeschi, lunghi, composti, ma ricchi. Menschen werden Gottes vuol dire che Dio si fa uomo in un continuo divenire. Menschen werden, il divenire uomo di Dio, cioè l'incarnazione non è un fatto soltanto storico. Esauritosi il fatto storico con la risurrezione per chi ci crede, la incarnazione continua in prospettiva misterica nella liturgia, nella spiritualità, nella mistica, nella prassi religiosa. Per cui il cristianesimo come incarnazione di Dio, il credo, il simbolo niceno costantinopolitano, lo condensa in una formula. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato. Ecco, vedete, in formule. Ma la parola tedesca, quel Menschen werden Gottes, significa che Dio continua a diventare uomo da quando Gesù è diventato uomo. Allora, su questa verità fondamentale che è dogmatica e quindi è dottrina pura, se Dio si è fatto uomo, l'uomo incontra Dio attraverso la mediazione fisica, attraverso la bellezza. È una delle vie di mediazione che Tommaso d'Aquino nella Summa Theologica sintetizzerà nella formula per viam pulcritudinis, attraverso la via della bellezza. Allora la Chiesa, rispetto all'ebraismo e all'islamismo, che sono religioni aniconiche, che bandiscono qualsiasi immagine, raffigurazione che porti al divino, il cristianesimo ha dovuto, per così dire, sposare, abbracciare l'umano al punto tale perché Dio è diventato uomo, cioè si è compromesso con la materia. Ma capite cosa vuol dire diventare uomo di Dio? Vuol dire che ciò che c'è a livello inorganico nel corpo, Dio lo ha assunto a livello organico in un corpo. Ma il nostro corpo sintetizza a livello organico ciò che c'è nel cosmo a livello inorganico. E nella misura in cui Dio, Gesù, nell'uomo, assume tutta la materialità cosmica a livello organico, con la risurrezione vuol dire che fa risorgere anche il cosmo. Il cosmo è già risorto, ma questa è dottrina. Dal modo con cui mi guardate pare che questi discorsi non siano comuni. Io ormai ho pratica, ho di fronte a me da 40 anni quasi le persone di varie età, di varie provenienze, e dall'estate che io guardo le persone, perché le persone ci dialogo quando uno parla a delle persone che stanno ad ascoltarlo. Bisogna, il dialogo prima è un dialogo visivo. E poi io mi auguro, e lo dico anche ai ragazzi, spesso i ragazzi non vogliono intervenire, vero Carmen? E lì ma perché? Se vi do la parola parlate, niente, non osano neppure parlare. E questo mi spiace molto perché si arricchisce, si approfondisce il discorso. Ecco, le arti sono diventate per la comunità cristiana, e comunità cristiana, la parola è chiesa. Chiesa non è il Papa e i Vescovi, Chiesa è la comunità, l'assemblea, Knesset in ebraico, Ecclesia in greco, Ecclesia in latino, Chiesa in italiano, Eglise in francese, Iglesia in spagnolo, Kirche in tedesco, Church in inglese. I radicali sono di provenienza o latina o greca, ma sono qui. Quindi è la comunità, per trasmettere come testimonianza di fede, l'esperienza di fede e la descrizione, la presentazione della vita, delle parole, del messaggio di Gesù, degli apostoli, della comunità stessa, ha adoperato la mediazione delle arti, ciò che c'è di più bello, di più raffinato. E così come ai re o agli dei, prima del cristianesimo, si metteva l'oro per fare la corona, così per celebrare i riti misterici si utilizza l'oro. Poi si è finito per eccedere nell'oro, nelle pietre preziose, perché per tanti motivi, ma la motivazione è questa. Quindi il meglio che l'uomo ha a disposizione lo impiega per mediare culturalmente il suo incontro col divino. E dato che il divino è il totalmente altro, l'uomo punta su ciò che di più raffinato ha a disposizione e non bada a spese. E pensate al non badare spese per quanto riguardano i re e gli imperatori, a maggior ragione per la divinità. E poi il discorso diventa anche antropologico e sociologico, e i rappresentanti della divinità spesso si atteggiano a sostituti della divinità stessa, il vicario di Gesù Cristo. Ma di Gesù Cristo ce n'è solo uno, non ha bisogno di vicari. E come mai il Papa si chiamava vicario di Gesù Cristo? Lo lascio a voi, fate un'indagine. È chiaro? Già Papa Ratzinger, nonostante la sua posizione, una santa persona, coltissima, un signore, un raffinato, però la sua forma mentis era di un certo tipo. Ebbene, ebbe il coraggio di iniziare a non usare più il termine pontefice massimo, ma successore di Pietro, colui che svolge la funzione petrina, il ruolo petrino, sono dei modi di superare una terminologia che non è cristiana, è pagana, è politica, perché era del capo del collegio dei pontefici, che erano sacerdoti ma anche politici e magistrati nell'antica Roma. Con Augusto diventa il titolo ufficiale sempre portato dagli imperatori fin quasi all'ultimo, perché Sant'Ambrogio persuase il quattordicenne Graziano a rinunciarci. E chi finì per usarlo, visto che non lo uso più l'imperatore? Ma guarda caso, colui che è semplicemente il vescovo di Roma. Finalmente qualcuno ha osato dire: ma io sono il vescovo di Roma, che papa, che pontefice massimo. È chiaro? Perché pontefice massimo è un titolo pagano dell'imperatore che l'ha usurpato il Papa come lo stato pontificio. In assenza di un'autorità politica dopo le invasioni barbariche, l'unica autorità morale presente in questo territorio e soprattutto a Roma, chi era? Il suo vescovo, che ha supplito l'assenza di un autentico politico e ha svolto un ruolo politico, per così dire, in debito, che poi ha usurpato, falsificando persino il documento della donazione di Costantino dello Stato del territorio. Quando il Valla nel 400 scopre la donazione di Costantino fra le carte dell'archivio Vaticano, dice, era un paleografo, sapeva identificare e datare la scrittura, dice: ma questo è un falso, non può essere del IV secolo di Costantino, questo è di età carolingia. E ha scritto quel bellissimo libello De falso credita et mentita Constantini donazione declaratio, dichiarazione sulla donazione di Costantino falsamente ritenuta tale e quindi smentita. È crollato lo stato pontificio, neanche per sogno. Neppure la breccia di Porta Pia ha fatto crollare lo stato pontificio, perché il Papa ha fatto le bizze e ha ottenuto da un dittatore e da un parlamento antidemocratico la costituzione di uno Stato in miniatura, pro forma, che si chiama SCV, Stato della Città del Vaticano, che vi ho appena detto che deve essere spazzato via se la Chiesa vuole veramente cambiare rotta. Ma 2000 anni di storia pesano, cari amici, pesano. E non si può sbarazzarsi di storia dall'oggi al domani. Cosa dice il conte zio al padre provinciale che riceve nel suo palazzo a Milano per accontentare suo nipote Don Rodrigo che sta in campagna? Reverendo padre, tocca a noi sistemare le cose, troncare e sopire, reverendo padre, sompire e troncare. Ecco, questo è lo stile che è andato avanti fino adesso. Ditemi se non è vero. Ecco, si entra in questa chiesa di ordine mendicante. Ecco, no, entriamo. Guardate la maestosa, ditemi se non è, stavo per dire, più bella, più maestosa del Duomo. Il campanile di Sant'Anastasia è più alto dello stesso campanile del Duomo. Non sono cose banali, non sono osservazioni inutili queste. Sta a dire che gli ordini religiosi in certe città avevano l'alleanza della classe dirigente superiore a quella che aveva la stessa chiesa locale. e Verona lo dimostra con Santa Anastasia. Guardate la frescatura delle volte della navata centrale di tutta Santa Anastasia. Ci sono molti santi domenicani affrescati sulle vele. È un autentico ricamo, è un merletto di affreschi. Qui avete dei santi domenicani, lo vedete? Siamo verso il presbiterio, continui. Ecco, una caratteristica. Solitamente le chiese degli ordini mendicanti hanno il tetto che s'appoggia su delle capriate scoperte. Santa Anastasia invece ha questi tiranti, queste travi, fra colonna e colonna, mentre se andate, ad esempio, in Santa Croce a Firenze, avete tutte capriate scoperte. In moltissime chiese domenicane ci sono le capriate di legno scoperte, cioè il tetto appoggia su una struttura a vista e non ha la volta decorata. Quindi vuol dire che qui i domenicani hanno in un certo senso cominciato a presumere e ad allontanarsi dall'ideale di partenza. È chiaro? Perché è una chiesa molto ricca, molto decorata. Vedremo poi San Bernardino che è molto più spoglio, molto più rude, molto più povera, molto più coerente con l'ideale di Francesco dei Frati Minori e di San Bernardino, a cui è dedicata e in onore del quale venne costruita quando, morto Bernardino, che era venuto a predicare a Verona, gli venne dedicata la chiesa. Ecco, vedete qui San Domenico che offre la chiesa, avanti, ancora santi domenicani. Ecco, e qui siamo arrivati a un'intrusione, per così dire. Cosa c'entra questo? C'entra perché qualcuno ha voluto offrire e commissionare al grande Pisanello la scena famosa di San Giorgio e la principessa, che è uno dei capolavori del passaggio del gotico al Rinascimento. È uno dei capolavori dell'umanesimo più maturo. Ma vedete una cosa, osservate, in prima fila avete i cavalli, il principe che qui non è raffigurato, e la principessa con quella chioma abbigliata, come erano le dame di corte, tipico del cosiddetto gotico internazionale. Ma guardate lo sfondo, la città è costruita ancora in un'architettura di stile gotico. Quindi quando questa gente era consapevole che viveva ancora in un mondo gotico che stava per finire. Non so chi di voi è entrato in Santa Maria delle Grazie a Milano, non tanto nel Cenacolo per vedere l'ultima cena di Leonardo, in Santa Maria delle Grazie a Milano. Santa Maria delle Grazie è una chiesa domenicana, come Santa Anastasia. Due ce ne sono a Milano. Santa Eustorgio, la più antica, dove appunto visse Pietro da Verona e accanto alla quale è sepolto nella Cappella Portinari, che era la più antica, fuori, in periferia, siamo fuori Porta Ticinese, in città ma appena fuori. Santa Maria delle Grazie è in città, la volle Ludovico il Moro, per contrapporla alla Certosa di Pavia, che era il mausoleo dei Visconti, il mausoleo degli Sforzo doveva essere Santa Maria delle Grazie, e poi non andò a buon fine perché il ducato crollò per le vicende che sappiamo dalla fine del 400. Ma Santa Maria delle Grazie venne edificata da Cristoforo Solari, che è ancora un architetto gotico, e Santa Maria delle Grazie è gotica nelle prime tre navate. Ma quando arrivate al presbiterio sembra di uscire da un mondo e entrarne in un altro. Perché? Perché interviene il Bramante, e il Bramante edifica il presbiterio in un grande cubo su cui si innesta un ottagono della cupola e un'abside con polilobata, con dei graffiti di tipo ormai rinascimentale. Quindi il Medioevo e il Rinascimento sono compenetrati nella stessa chiesa, come qui il gotico e lo stile umanistico sono compenetrati nella tela del Pisanello. Quindi Pisanello vive ancora in un mondo gotico, ma contribuisce, lo registra come sfondo, come contesto, come intergrund, come background, ma in prima fila mette il mondo nuovo che sta nascendo, cioè il mondo umanistico, ancora popolato da cavalieri, Li vedete i cavalieri? Pensate all'Orlando innamorato e all'Orlando furioso, che arrivano dopo, ma registrano questo tipo di mondo. E la principessa e il principe che è accanto alla principessa. È interessante perché, per il motivo che vi ho appena detto, segna la congiunzione, il momento di passaggio da umanesimo a rinascimento. Ecco, pensate cosa c'è in una chiesa di ordine mendicante. Non ci dovevano essere. E perché c'è? Lascio a voi trarre le conclusioni. Se ci sono certe opere d'arte di alta committenza e di alto costo, vuol dire che gli ordini mendicanti si stanno compromettendo attraverso il mecenatismo e certi tipi di committenza con certe classi sociali, con un certo tipo di potere, con un certo tipo di giro d'affari e quindi di compromissione economica. Lo vedete? Dobbiamo fermarci qui. Chiedo scusa perché ho abusato, dovremo riprendere da qui la volta prossima. Siamo arrivati alle 11:15, io vi chiedo scusa. A volte non vi chiedo scusa e mi hanno richiamato e porre una domanda. Io ho ancora 10 minuti a disposizione, non di più. Prego. Prego, alzi la voce, porti il microfono per favore.
La passione che ci mette e la competenza.
Come dice?
Visto la passione che ci mette e la competenza, che per certi versi, cioè la passione la condivido anch'io con lei. E un accenno a diciamo alla scissione degli spirituali e alla vicenda di Celestino V, nel senso.
Questi vengono dopo, arrivano dopo. Siamo sempre legati agli ordini, ecco, più che agli ordini mendicanti, sono ancora gli ordini monastici. San Pier del Morrone, che diventerà papa col nome di Celestino V, fonderà un ordine monastico, quindi un ordine monastico riformato rispetto ai benedettini, più di tipo eremitico. E quindi una scelta totale di povertà, di obbedienza e di castità. Verrà eletto Papa per tentare questa riforma nella Chiesa, che continuava a trascinarsi e a non essere realizzata. Neppure San Francesco riuscirà a ottenerla. Perché? Perché gli rovinarono la regola. E subito, nei primi sviluppi dell'ordine, ci fu una scissione fra osservanti e conventuali. Il termine conventuali rimanda un po' allo stile monastico dei monasteri, già compromessi col potere feudale, è chiaro? San Pier del Morrone venne eletto papa e prese il nome di Celestino V con questa intenzione, ma si rese conto di non essere in grado. Non solo, ma pare che ci fu un assalto concentrico da parte della curia, capitanato dal cardinale Benedetto Caetani, quel Benedetto Caetani che diventerà papa col nome di Bonifacio VIII, e non solo non farà la riforma, ma sarà il primo a indire il grande giubileo, e il grande giubileo dispensava le indulgenze a destra e a manca andando a Roma. E quindi, non andando a Santiago e dimenticando Gerusalemme, ma andando a Roma, e ovviamente quando si va a fare il giubileo, a lucrare il giubileo a Roma, si chiedono anche offerte. Ed è il punto di partenza di quella corruzione che porterà Lutero a rompere, quando sul seguito della richiesta di fondi per rifare San Pietro, si bandirono non solo giubilei, ma si vendevano le indulgenze, a tal punto che poi si raccoglievano soldi da tutta Europa, venivano messe in casse, sulle quali veniva messa la scritta AUF, da cui l'espressione mangiare a UFO, ma AUF significa ad usum fabriche, sottinteso Sancti Petri. Cioè tutti quei soldi finivano in queste casse chiuse, sigillate, con queste grandi scritte che su carri e partivano dalla Francia, dalla Germania e scendevano verso Roma, e c'era scritto, guai, nessuno li assaliva perché facevano sacrilegio, perché quei soldi dovevano servire ad uso della fabbrica di San Pietro, cioè hanno abbattuto l'edificio costantiniano che ormai era fatiscente, e fra 4 e 500 hanno cominciato a edificare con i vari architetti, il San Gallo, il Bramante, il Raffaello, il Michelangelo. La facciata la finirà il Maderno addirittura sotto Urbano VIII nel 600, e quei soldi servivano ad uso in fabbriche. Allora il buon popolo diceva: ecco questi soldi, vanno a Roma dove mangiano a UFO. Quindi mangiare a UFO era sinonimo di utilizzare i soldi per ricostruire San Pietro, che arrivavano da tutto il mondo cattolico. Lutero reagì. Quindi il povero Celestino V pare che poi dopo ritornasse sulla Maiella, o venisse, non dico eliminato, ma insomma sparì dalla circolazione. Ma la tradizione della Chiesa lo ha anche santificato. A Milano, in via Senato, c'è la chiesa di San Pietro Celestino, perché è santo. Pier del Morrone, Celestino V, è un santo, se non lo sapevate. È San Pietro, dato che a Milano ci sono tante chiese, ma ormai molte sono chiuse, cosa ha fatto la diocesi? L'ha affidata ai copti ortodossi egiziani. La comunità copta di egiziani cristiani, copti ortodossi, che vivono a Milano, hanno in uso la chiesa di San Pietro Celestino. Lo so perché ho degli amici che abitano dietro, in centro, e ho delle fotografie proprio del campanile romanico, una chiesa antica romanica che non si vede, ma che si vede solo dalla casa di chi, cioè dalle finestre delle case che stanno dietro la chiesa di San Pietro Celestino, che apparentemente è barocca, ma ha ancora il campanile romanico. Lì ci stanno i copti ortodossi. Ed è dedicata a San Pietro Celestino, la chiesa di San Pier Celestino. Se chiedete a Milano dove è la chiesa di San Pier Celestino, nessuno lo sa. Ma se chiedete via Senato, riuscite, all'inizio di via Senato, riuscite a trovarla. C'è ancora una domanda, ancora due minuti, poi ci salutiamo. Non so se ho risposto. Ci salutiamo, ci diciamo buonanotte e chiedo ancora scusa del mio eccesso di questa sera. Arrivederci. No, no, non da tutta la mia. Dobbiamo riprendere.